per intervenire bisogna venire accanto ad Ignazio con il microfono, perché se no non si riesce a interagire con la videoconferenza.
Avessi pensato questo finale, mi viene in mente la giustizia riparativa, che non, chi compie, chi fa del male, insomma, il proprio peccato, non è libero finché non si libera, insomma, dal peccato che ha commesso verso l'altro. E una cosa, anche questa, quando parlavi del che Dio nella preghiera, no? Che si dice che Dio ci ha modellato il volto, mi è venuto in mente l'intervento della Celina sulla regola, quando diceva che insomma, anche noi siamo stati lavorati. Insomma, è venuto questo pensiero.
Va bene, grazie. Molto liberamente, qualsiasi cosa, qualsiasi suggestione, qualsiasi, anche fuori da quello che abbiamo detto.
Mentre prima parlavi dei 99 nomi di Dio e di quell'applicazione che si deve fare tra il nome di Dio e la vita personale del credente musulmano, che ricava dal nome di Dio una norma di comportamento, mi veniva in mente ovviamente un autore cristiano che è Gregorio di Nissa, vissuto nella seconda metà del IV secolo, che in un suo trattato che si chiama De Perfezione Cristiana compie esattamente lo stesso tipo di operazione, cioè ricava dai titoli cristologici che si possono trovare nelle lettere di San Paolo dei nomi dai quali ricava il comportamento del cristiano. Per esempio, San Paolo dice che Gesù Cristo è la testa del corpo. Che cosa vuol dire per un cristiano che Gesù Cristo è la testa del corpo? E c'è la spiegazione. Gesù Cristo è la pace. Che cosa vuol dire per un cristiano che Gesù Cristo è la pace? Come fa un cristiano ad essere vero discepolo di colui che si presenta come colui che è la pace, che ha fatto la pace, che comunica la pace e via di seguito? Lo dico perché noi stessi a questa lezione di oggi dovremmo per esempio ricavare lo stimolo a conoscere la tradizione cristiana. Noi siamo molto appassionati alla Sacra Scrittura e questa è una cosa meravigliosa che abbiamo ricevuto in dono. Ma il discorso di oggi ci carica anche di una responsabilità rispetto alle fonti cristiane. Dico, quanti di noi sono cristiani, perché non conosciamo la tradizione cristiana, che non è altro che un riverbero della Sacra Scrittura, che, come sentivamo domenica scorsa, è utile per insegnare, per ammonire e per preparare l'uomo per tutte le opere buone, perché l'uomo sia completo per ogni opera buona. Sto citando non il Corano, ma la seconda lettera di Paolo a Timoteo alla fine del capitolo terzo. E questa è una prima considerazione. La seconda invece è una domanda precisa sull'ultimo discorso che hai fatto circa il detenuto che dice: non conta quello che dice il sultano, perché conta quello che dice il mio creditore. Domanda: in questo modo non si apre la porta a una giustizia fai da te? In questa modalità di riportare alla comunità non viene meno l'oggettività dell'esercizio del giudizio, della figura del giudice, di chi detiene l'istituzione?
Io volevo chiedere se potevi dire qualche altra parola rispetto a quel punto dove dicevi l'importanza di comportarsi rettamente di fronte alla comunità, anche se poi magari nel segreto uno non riesce, perché per me è una cosa che, siccome un po' è anche un retaggio culturale di origine, la mia famiglia viene dal sud, comunque in panni sporchi si dà in famiglia, insomma, però che a cui ho fatto molta fatica, cioè ho fatto fatica ad accettare, insomma, un tipo di discorso del genere, e poi anche mi sembra collegato, adesso non riesco più a far bene la domanda, ma quando nel video quella persona diceva: ma questi poi in terra fanno così, ma poi quando vanno fuori invece si dimenticano tutto. E dall'altra parte invece succede anche che, questo c'è stato, è stato molto raccontato in vari ambiti, all'università, così, in vari testi che ho letto, che invece ci sia un irrigidimento invece anche di certi comportamenti, quindi comunque si trova chi appunto si trova comunque scollegato dal suo, nei suoi principi d'origine, che invece li irrigidisce. Anche questo, appunto, pensavo alla mia famiglia, cioè alla mia situazione culturale, dove le mie zie non si ricordano più una ricetta e noi facciamo Pasqua, quello che va a Natale, e noi invece manteniamo una regola strettissima sui cibi e tutto, per mantenere un po' un collegamento con le tradizioni della nostra infanzia. Quindi su queste due cose. Poi un'altra invece domanda proprio era, non so, è bene, non so se è giusto dire che quella ragazza con quella ripetere del nome di Dio abbia trovato una pace perché il nome di Dio gli ha dato questo, oppure non è anche per loro che finalmente Dio è intervenuto, è Dio che gli ha dato la pace?
Buongiorno a tutti quanti. Mentre abbiamo sentito alcuni discorsi riguardo all'Islam e precetti del Corano e del Hadith, la prima cosa che comincio, l'ultimo così non dimentico, come avete sentito, avete visto un video dove ci sono le figure dando i nomi o caratteristiche del Dio. Sulle figure, come dice il Corano, capitolo 42, versetto numero 11, Leisa kamithli shay'un, che non c'è nessuno uguale a lui, perché non possiamo dare nessuna figura a Dio, dice anche la Bibbia, come abbiamo visto Isaia, dove si dice non c'è nessuno come me. Poi dice anche Esodo e anche Deuteronomi, il capitolo 20, versetto 3, 4, 5, dove si dice non ti farai nessuna figura scolpita di qualsiasi genere. Perciò le figure, dare ai nomi o la figura del Dio non è legittimo né in Quran né in senso della Bibbia. Poi come abbiamo sentito anche la tatua, timore, paura. E il problema è che la paura non è proprio tradotta bene parola tatua. Come dice anche il Corano, questo capitolo 66, versetto numero 5, Ku ankosakum abitunara. Ku vuol dire perdervi, fai allontanare a te stesso, ai tuoi familiari, da una cosa che ti può fare male. Abitunara vuol dire fai allontanare te stesso e i tuoi familiari da un fuoco che ti brucia. Vuol dire che sta qua, vuol dire lontano. Se vediamo in senso verso il nostro Dio creatore, questo significato vuol dire stai attento di perdere l'amore di Dio. Perché non dobbiamo perdere l'amore di Dio, come ha dato un riferimento dal capitolo 3, versetto 31, con l'incontento che Allah fattaviuni yuhibbukumullah, che se tu ami Allah, segui a me, segui a profeta, Allah ti amerà. Perché i precetti e insegnamenti di profeta tutti vanno in favore dell'umanità, così per rimanere insieme in fratellanza, sentire il dolore degli altri. Poi come in inizio abbiamo sentito tagliare le mani. Tagliare le mani, e un intellettuale musulmano ha detto sì, quell'epoca c'era, però adesso non è applicabile o in questo senso qua. Il problema è che quando noi cominciamo a giudicare da se stessi, dal nostro cervello, non arriviamo proprio al concetto cosa vuole dire il nostro creatore. Se vediamo il Corano cosa dice? Tagliare mani molto lontano. Prima fare una società. Come possiamo fare la società? Se vediamo il Corano, il versetto del Corano, e lo capiamo, cosa vuol dire? Per esempio dice il capitolo 9, versetto 60, innama sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafat qulubum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibni sabil. Cosa vuol dire? Sadaqat le elemosine per chi sono? Per i poveri, per i bisognosi e per quelli che sono nominati per accogliere queste elemosine. Per acquistare i cuori, perché uno è cattivo e lontano dalla religione, allora fai anche le musine per lui, che così viene vicino alla pace e non fa, poi è un riscatto per liberare i schiavi. Anche questa è un'altra domanda che viene sempre contro l'Islam, però qua l'Islam sta dicendo che devi anche pagare per liberare i schiavi, anche quelli che sono indebitati pesantemente. E noi sappiamo che per rubare uno è indebitato, che il creditore vuole i suoi soldi, non ha altra scelta, o per sfamare i figli, perciò arriva questo da rubare. E prima dobbiamo applicare questo versetto, che dobbiamo dare le elemosine ai bisognosi, ai poveri, e quelli che sono schiavi, e quelli che sono pesantemente indebitati. Quando non c'è questo problema, vuol dire che adesso se fa qualcuno, o qualcuno comincia a rubare, vuol dire che lui vuole portare corruzione sulla terra. Come oggi in Italia, vediamo che se tu passi a semaforo rosso, ti tolgono i punti, o alcuni motivi ti prendono anche la tua patente. Uno dice come è cattivo, che perdo la mia patente, che sono l'unica patente, che vado con questo qua e lavoro con questo qua, e da oggi in poi non posso andare a lavorare. Però perdo il patente perché per bene degli altri, se io passo il semaforo e uno chiude l'occhio, un giorno passando il semaforo rosso faccio un incidente gravissimo. Perciò questo qua, prima sistemiamo il metodo dell'elemosine, che nessuno dorma fame, dobbiamo vedere i prossimi, come dice anche la Bibbia, e dopo si viene applicato questo. In Saudi Arabia, quante persone voi vedete che sono senza mani? Non ci sono. Trovate magari foto 1 per 1000. Poi anche per la fornicazione, 4 testimoni, come diceva nostro fratello Ignazio, che per avere 4 testimoni per dare punizione uno fornicatore o un adultero. Perché questi qua? Perché nascondere casa tua fai qualsiasi cosa. Però fuori, liberamente, davanti agli altri, non fai una cosa che non sono insegnamenti dei libri sacri. Per esempio, devo toccare una cosa che abbiamo visto questi giorni, un libro che si chiama Viaggio verso il mondo, no? Questo libro è famoso, che ho 8 ragazzini universitari che hanno fatto questa ricerca. Finché che andava con la ricerca, con il gruppo, per qua è stato toccato una cena privata che non c'entra niente con focus group. E lì cosa è successo? Come ieri ho visto una foto di frate Ignazio, che con due fratelli, e dice che ecco è frate con due fratelli. Uno commenta sotto, e con la maestra dietro che sta bevendo, lui subito risponde, analcolica. Analcolica. Vuol dire che se era alcolica qualcuno diceva che frate con te e bevono il vino.
Non è permesso,
No, è permesso questo, perché la dice il Siracide, capitolo 19, versetto 2, il vino e le donne sviano anche i saggi, perché il vino a un certo punto sì, però in Islam la nostra profeta che dice lui natil ala khamri ala ashi awjin, e il khamar, il vino o qualsiasi cosa che va a perdere la testa è maledetto davanti a Allah subhanahu wa ta'ala. In questa cena che era privata, uno porta due bottiglie di vino a posto, suo figlio diceva che non lo porti, ora lui porta questi due vini, e il nostro fratello, che è un professore, non dico il nome, lui dice perfetto, è perfetto, si lamenta con il vino. E questo era una cena privata, finché che rimaneva privata non avevo diritto di parlare, però questo è stato messo dentro un libro del giro verso il mondo, giro torno il mondo, qualsiasi nome che possiamo dire, però qua non doveva essere messa una vita privata di una ragazza. Faccio come noi stiamo parlando dei etnica dell'Islam, anche dobbiamo parlare, anche il cristianesimo non permette che tu tocchi la vita privata di qualsiasi persona dall'altro. Oggi per esempio il mio occhio, questa ragazza non ha più valore islamicamente, perché vedo che lei fa fuori un'altra cosa e dentro la casa sta facendo un'altra cosa, perciò sta danneggiando il suo rispetto. Non dovevamo mettere dentro il libro una cena privata che non fa parte del gruppo? In gruppo anche lei poteva bere il vino, è il suo diritto, io non posso dire, perché in gruppo stanno facendo. Però dentro la casa viene il vino, tutta la cena è stata messa, che lei ha trasformato la sua camera, la sua casa come un studio, ha messo anche un posto, tutto questo perché? E la mia domanda è solo che quando noi parliamo dei libri sacri, la privacy e del rispetto della gente, e dobbiamo rispettare la gente riguardando se un ateo non c'entra niente con il Corano e con la Bibbia, però se un musulmano è vita privata, non possiamo toccare la sua vita privata come dice il Corano e come dice la Bibbia. Grazie,
esatto, la grazie dottor, sempre in modo stimolante i suoi interventi, e ovviamente di Enrica. Possiamo andare fuori qualche minuto? Vieni, Rita. Poi faccio una conclusione brevissima, ma...
Non pensavo di dover intervenire perché ritengo sempre che siano delle materie molto alte per me. E poi quando ho sentito l'intervento di Don Giuseppe ho detto, beh, ma ora non sono proprio scema. E avrei voluto porre il quesito che Don Giuseppe pone alla fine sulla giustizia fai da te. E sappiamo che in Italia in questo momento abbiamo un grosso dibattito sull'ergastolo stativo e l'ergastolo non stativo, e allora mi sorgeva una domanda, anche perché c'è stato un lungo dibattito con delle persone molto preparate sui social, su cui alcuni hanno bannato altri per come la pensavano. E quello che sosteneva persone illuminate, che io reputo illuminate perché le seguivano gli scritti, soprattutto sulla Tunisia, sulle questioni politiche, sostenevano che bisognava sempre stare dalla parte delle vittime. Cosa voleva dire? Chi è il mio creditore? È Dio o è la vittima? Il venditore di olio ti dice, io sono indebitato con quello, e quello che mi deve, è il mio creditore che mi può assolvere. Questo è rischiosissimo, perché in uno stato di diritto, allora, un conto è che il mio creditore sia lo spirito, e allora apriamo tutto un altro dibattito, ma noi sappiamo che siamo di fronte a una legge terrena, abbiamo dei codici penali, abbiamo il nostro stato, noi occidentali, diciamo. L'aprire il contenzioso sul chi mi deve perdonare, rischiamo anche la vendetta.
Grazie Elisa. Forse non c'è più spazio ancora per interventi, però non è, io come ascoltatore delle cose sono interessantissimo, nel senso che si tocca con mano come questi argomenti, come dire, ci interrogano, appunto mi era anche venuto in mente la questione della giustizia riparativa, ma è proprio così, entrare dentro altri sistemi, diciamo, religiosi o di pensiero, ci stimola su vari piani, e così l'intervento di Don Giuseppe, appunto per ricordare un testo patristico, è molto stimolante. Lui è stato, forse non ce l'aveva in mente proprio stamattina, può essere che invece il discorso dei nomi di Dio abbia fatto in mezzo una cosa in cui possiamo ragionare anche noi su anche un nostro rapporto con le nostre fonti. E quindi questo dilata anche il campo del dialogo, che altrimenti va a finire sempre un po' degli imbuti, invece allarga, quindi io direi che sì, questo potrebbe essere molto utile, ragionare appunto in termini di nomi cristologici, e qualità, virtù, e a fare questo un campo anche di dialogo con i nostri fratelli e le nostre sorelle musulmani. Il tema che avete sollevato, il secondo, che Don Giuseppe adesso Enrica, è molto importante, io non sono preparato per rispondere. Quello che è così, sicuramente è stato studiato in campo islamico, in qualche modo il sistema islam include il livello, attraverso il principio della vendetta, il livello della giustizia personale, e lo include a un livello teologico e poi a un livello sharaitico di giudizio. Quando si dice che Dio non può mettere uno in paradiso tranquillamente, perché per Dio quello facendo conto dei peccati e dei meriti, lui è 10-2, 10-6, 10-9, quindi entra. Però Dio, pur essendo onnipotente, non può dire: beh, tu hai dato uno schiaffo a quel tuo fratello, a quella tua sorella, gli hai detto una parolaccia, non importa, io ti faccio entrare, è finito. Dio si arresta, così quello che io ho capito dalle fonti, tutti i manuali, tutti i catechismi. Ci sono le vendette personali che si consumano sulla porta del paradiso. Al punto che mi diceva un mio insegnante a Damasco, che anche il cane che ti ha morso viene risuscitato, perché tu gli puoi dare una bastonata prima che tu entri in paradiso. Cioè, non si può essere in paradiso e avere un conto aperto tra due reati del paradiso. Questo è il catechismo islamico, come io ho imparato da tante fonti. Quindi Dio non si può sovrapporre alla giustizia personale, e così noi lo vediamo nel caso più eclatante dopo. Dobbiamo altrimenti, ma il Tessas, la vendetta, rimane l'occhio per occhio, dente per dente, no? Il Tessas fa parte, non è nei casi di l'omicidio, la lesione, è rimesso, lo Stato rimette ai singoli cittadini nello Stato islamico la decisione di cosa si fa. L'Islam invita al perdono, quindi questo ti incoraggia all'afu. L'Islam incoraggia al perdono, questo lo si può dire. ma non te lo puoi imporre, è il diritto del sangue di rimane un diritto della famiglia della vittima, o tu se sei vivo o della tua famiglia, al punto che è un diritto ereditario, viene il diritto del sangue, viene ereditato dai parenti del morto, i quali possono decidere tra l'applicazione della pena capitale, se è stato ucciso viene ucciso nello stato, oppure nella conversione, nella monetizzazione del sangue, cosa che non c'è per esempio, da quello che io so, nel diritto giudaico. In caso di morte ci deve essere morte, per la lesione si può dare occhio per, si può dare una monetizzazione, una compensazione materiale, ma vita per vita non si può. È più duro il diritto ebraico, scusate se qualcuno sente che io sbaglio il telefono, lo scriva e mi corregga, quello che io so che non si monetizza la vita, invece nel diritto islamico si può rinunciare alla vendetta dietro il pagamento di un compenso, e questo lo si vede anche dove non si applica la Sharia. Quando c'è in Giordania un incidente in macchina e si ammazza qualcuno, la polizia arriva, la prima cosa che fa è mette quello lì che l'investitore in prigione, non per punirlo ma per proteggerlo dalla vendetta del sangue della famiglia. Quando il Faurjan, cioè il ribollire della collera, scende, le due famiglie si incontrano e si accordano per una via. Questo si fa così, si fa sicuramente anche in Pakistan la stessa cosa. E quindi questo è un caso che per me è stato eroico, ma hanno raccontato il caso vicino al nostro villaggio. Un vecchio di sera è stato investito da una macchina, la macchina finisce nel fosso, il vecchio è morto, il guidatore scappa per la campagna. Disorientato, perché sa che se lo beccano ti devono fare qualcosa, se tu non ti vendichi subito si dirà che tu non volevi bene al nonno, allo zio, al fratello. Quindi lui scappa per la campagna, a un certo punto vede una lucina di una casa tra gli olivi, va a bussare disorientato, vede una vecchia signora, ha detto guardi è un incidente, ho paura, e ha detto vieni figlio mio, l'uomo che tu hai ammazzato era mio marito, però tu sei entrato sotto il mio tetto e l'ospitalità prevale sulla vendetta, stai qui perché ti stanno cercando. Poi quando arriva verso l'alba, un po' come gli esploratori, ti rimando, ti presenti alla polizia, insomma, e quindi ti proteggono. E quindi questa signora anziana ha fatto prevalere il principio dell'ospitalità sulla prima, poteva chiamare i cugini che venivano. Quindi però è vero che, da quello che ho capito, il diritto islamico include un diritto che è della persona e che lo Stato non può, passare sopra. E questo, in questo caso di Ibn Sirin, è stato molto stimolante con questo ragionamento, nel senso che lui dice, e in fondo trovo che ha anche una sua verità, quando parliamo di giustizia riparativa, in fondo, guarda che andiamo un po' in questo senso, perché la giustizia riparativa supera l'idea che il reato è una violazione di legge e che quindi vittima e autore non si incontrano più, gli hanno dato 5 anni, gli hanno dato 7 anni, buona, quando è uscito... per me, ma il suo creditore c'è una ferita dentro che rimane aperta anche se lui ha fatto 7 anni o 10. La giustizia riparativa è questo incontro con il creditore che sana alla radice la rottura delle relazioni. La giustizia riparativa dice che il reato è una rottura di una rete di rapporto. E quindi secondo me un po' insomma c'è questa cosa a pacificarsi col creditore. E l'ultima cosa che dico rispetto al tuo intervento è l'Islam ha questa cosa. Guardate, vi leggo questo testo che è famoso, perché sono testi che fanno poi diritto, di Hanad ibn Sari. Siamo nell'842 dell'Egira, 857 la morte di quest'autore, quindi siamo in epoca, diciamo, al terzo secolo dell'Islam, siamo in epoca formativa. Un detto che viene messo in bocca a Omar, che è il secondo califo dell'Islam, è l'uomo che ha costruito in gran parte il sistema. Allora lui dice, e chiama la gente e dice: gente, noi eravamo informati a vostro riguardo soltanto perché tra noi c'era l'inviato di Dio, scendeva la rivelazione e Dio ci faceva conoscere ciò che vi riguarda. Poi l'inviato di Dio è stato portato via e la rivelazione si è interrotta. Così vi riconosco soltanto per ciò che vi dico. Chi tra voi fa mostra di bene, presumiamo bene riguardo a lui, e per quello lo amiamo. Chi tra voi fa mostra di male, presumiamo male riguardo a lui, e per quello lo odiamo. Invece, le vostre intenzioni sono cosa tra voi e il vostro Signore. Veramente, sono un tempo nel quale io ritengo che se uno recita il Corano è solo perché desidera Dio e ciò che è presso di Dio, anche se immagino che c'è gente che lo recitano desiderando per ottenere ciò che è presso il mondo. Desiderate dunque Dio con la vostra recitazione e le vostre opere. Cioè l'Islam, che poteva costruirsi come sistema di inquisitorio, andare, come si dice, a guardare dal buco serratura la gente, cosa faceva in casa, forse il nostro Sheikh l'ha mostrato anche nel suo discorso, dice no, quelli sono questioni private, fai quel che vuoi in casa tua. L'importante è che tu non rompi la forma della comunità esterna, e questa è una cosa, non c'è niente da fare, ambivalente, che non può essere ridotta a ipocrisia, perché l'Islam condanna molto la ipocrisia e comunque dice: guarda che se tu ti comporti così e fai vedere cos'ha, la pagherai nel giudizio finale. Ma su questa terra mi basta che tu fai vedere che rispetti l'etica della comunità. E quindi noi possiamo avere, tanto per dire, perché lo diciamo anche dei preti, i pedofili, le cose qui, le suore, quale, quindi tutto il mondo è paese, quindi lo possiamo anche dire per l'Islam, lo Sheikh che il venerdì fa una grande tirata contro il vino, torna a casa e apre un armadio di bottiglie di whisky. Io ho degli amici che hanno lavorato nel Golfo, che sono andati in case di ricconi che poi finanziavano le comunità, la diffusione del Corano. Così dice, quando si entrava sul tavolo c'era un parterre di bottiglie di superalcolici che faceva paura. Questa doppia cosa, che anche il ragazzo nel film lo dice, che consente in qualche modo di fare una doppia vita, che religiosamente non è ammessa. Il Corano dice: guarda che la pagherai di questo, ma come struttura della comunità è concessa e in qualche modo anche è strutturata. Cioè un conto quello che fai vedere, un conto quello che nel privato. Mi sembra che il film, ma lo riguardiamo insieme, mi sembra che nel film non ci sia vino, si beve il tè, io non ricordo bottiglie di vino che vengono fuori in quella casa. Guardiamo anche è giusto che controlliamo, magari la prossima volta lo vedo, ma chiudiamo così.
Giovanni.
Vieni di qua però, che ti altrimenti non ti vedono.
Se una persona mi ha fatto qualche cosa di male e io lo perdono, a me sembra che il merito sia di Dio. Allora, per tutto questo tema dell'etica ho bisogno di capire se uno l'etica s'arrangia a lui, oppure se l'etica buona è un regalo del Signore. Perché a me pare che se non c'è quel regalo, noi non possiamo fare niente, non siamo capaci di fare niente. E quando facciamo qualche cosa di buono, abbiamo solo da ringraziare. Però, non so.
Conclusione perfetta.
Ci vediamo la prossima volta, che è sabato 9 novembre, attenzione, quindi tra 2 settimane, perché è sabato 2 novembre, per noi è la commemorazione di tutti i fedeli defunti, non possiamo svolgere il nostro consueto incontro, quindi sabato 9 novembre a San Martini, etica del rapporto con Dio. però probabilmente con la ripresa di due o tre questioni molto serie che mi sembra che negli interventi, compreso quello di Giovanni, adesso siano emersi con molta chiarezza, cioè la questione del rapporto, per esempio, tra sfera privata e sfera pubblica, tra diritto privato, diritto pubblico, tra oggettività della norma etica e soggettività, tra dono di Dio e comportamento. Almeno queste tre, quattro questioni mi pare che debbano anticipare, ecco, l'incontro del 9 di novembre. Grazie a tutti e buona giornata.
Buona giornata.